cité a craqué. Ma 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 cité a craqué.
Ils veulent me faire 6 pieds sous terre. J'ai l'accent d'alpha, la vie de ma mère. Les jours je les bois, les nuits je les canne. Même l'ange de la mort a le permis de bécane. Ils ont relevé les plombs, si tu le sais réponds. Plusieurs messages sur PGP en effet. Ça bombarde à fond, sauté au plafond. Je les fais stupéfait, défait, les stupons défait mes fonds. Merde, le génie dans la bouteille. Pourquoi tu bafouilles, je crois tu parles de voisin. C'est moi le grand de la tête, on a tourné petit frère. Je suis même capable de te présenter ton voisin. T'es pas assez pécho, seul dans l'audi. Ils veulent pécho, appelle Yabou. Ma gueule c'est des sosies, craque dans le réchaud. T'es passé chez So, t'es condé aussi. C'est Playmobil, v'là les histoires. On fait neiger, on fait pleuvoir. J'suis pas responsable, j'suis influençable. Même sa mère la juge m'a interdit de me voir. Il arrive derrière, mais j'l'ai vu gros. 9 mm coché sous le bureau. 9, 3, terre des pillards. On est 6 milliards comme les mecs des mureaux. Flaps, flaps, ouais.
Ma cité a craqué. 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 Ma cité a craqué.
J'en vois sans faire, sur moi j'ai mon fer. À droite j'ai mon frère, qui nique leur mère. J'suis sur les nerfs, regard vénère. Ouais, rebeu des terres, on se connaît pas. Ne me juge pas, j'marche la tête haute dans les rues de Ripa. Marche avec moi, ne panique pas. Ça coche quand ça tire, je ris pas. J'suis devant toi, au feu j'avance pas. Mets le feu dans le vide, je danse pas. Si tu déconnes, retourne à l'école. Plus rien m'étonne, puis les potes de j'en bas. Tu fais plus par kill, tu fais par tonne. Litron de larmes sur les joues des remparts. J'suis pas une femme, j'fais pas la queue. J'fais du papier, carte coke, shit peu. Tu veux ma boîte, né à 32. Si j'sors ton cas, voilà, sauf qui peut. Depuis petit peu, j'fais ce que j'peux. Du violet et pas un petit peu. Voilà, j'en veux, petit morveux. J'sais d'où j'viens, donc j'sais ce que j'veux.
Voilà, j'en veux, petit morveux. J'sais d'où j'viens, donc j'sais ce que j'veux.
Ma cité a craqué. 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 Ma cité.
Ok, allora partiamo con la prima domanda che abbiamo sottoposto a questo compagno e gli abbiamo chiesto insomma delle valutazioni sugli avvenimenti che sono seguiti all'assassino di Nella Nanterre, il valore politico e la dimensione del coinvolgimento dei quartieri popolari delle ballie. Vi facciamo ascoltare quello che ci ha risposto.
Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Sui fatti che penso conoscete pure in Italia è successo quello che succede molto regolarmente in realtà nelle periferie parigine e francesi, cioè l'ennesima esecuzione di un ragazzo di periferia, un giovane arabo figlio di immigrati algerini che si chiama Anael, che aveva 17 anni e viveva a Nanterre, cioè in un comune della periferia nord-ovest di Parigi, e che è stato ucciso su un controllo di polizia. È successo quello che succede non sempre ma abbastanza regolarmente in questi casi, cioè il quartiere da cui proveniva Nael, il ragazzo, si è rivoltato la sera stessa. Ma è successo pure una cosa non inedita, perché in realtà si era già visto una dinamica del genere durante le rivolte del 2005, dell'ottobre-novembre 2005, dopo la morte di altri due ragazzi, Ziad e Bouna, sempre per colpa della polizia. È successo che in realtà già dalla prima sera i scontri non si sono limitati al quartiere di Nael, non si sono nemmeno limitati ai quartieri popolari di Nanterre, ma in realtà si sono verificati in solidarietà con Nael in vari punti, non solo della periferia parigina, ma in vari punti del territorio francese, perché già dalla prima sera sono stati scontri nei quartieri popolari di Bordeaux, che sta nel sud-ovest della Francia, o a Roubaix, che sta nel nord. Per darvi un po' un'idea dell'intensità di questa rivolta, interessante forse darvi un po' di numeri che sono usciti ultimamente e che ci permettono, diciamo, di paragonare con la rivolta del 2005. I numeri che vi sto per dare in realtà per il 2023 riguardano le tre prime notti, dal 27 al 30 giugno, mentre per il 2005 riguardano bensì 21 giorni, dal 27 ottobre al 17 novembre. E durante questi 21 giorni del 2005, per esempio, sono stati bruciati 10.346 veicoli, mentre nel 2023 solo nei soli primi tre giorni sono stati bruciati 2.649. Se andiamo a vedere invece gli edifici attaccati o incendiati, nel 2005 sono stati attaccati 307 edifici, mentre nel 2023 solo durante queste prime tre notti sono stati attaccati 607 edifici, tra cui tanti commissariati di polizia, caserme di gendarmerie, municipi, anche un carcere, il carcere di Fren, che è stato attaccato, e vari centri commerciali, banche, eccetera. Ma a livello repressivo, se guardiamo per esempio il numero massimo di poliziotti e gendarmi mobilitati durante una stessa notte, nel 2005 questo numero massimo era stato di 11.700 poliziotti e gendarmi. Nel 2023, già dalla seconda notte, erano mobilitati 40.000 poliziotti e gendarmi. E su questi poliziotti e gendarmi, se andiamo a vedere per esempio i feriti, nel 2025 in 21 giorni sono stati dichiarati come feriti 224 membri delle forze dell'ordine. Mentre nel 2023 solo in questi primi tre giorni sono stati dichiarati come feriti 443 poliziotti e gendarmi. E infine, se andiamo a vedere i numeri degli arresti, della repressione, degli arresti dei rivoltosi, nel 2005 sono state arrestate in tutto 4.728 persone. Nel 2023, già su queste prime tre notti, erano già state arrestate 1.128 persone, considerando che già alla quarta notte, alla quarta quinta notte, il numero ha superato i 3.000, si avvicinava ai 4.000, e considerando pure che questo numero sta ancora aumentando, nel senso che adesso stiamo parlando principalmente della gente che è stata arrestata sul posto, diciamo le notte stessi, e in realtà adesso stanno arrestando un sacco di gente che vengono a cercare a casa sulla base delle inchieste, dei video, delle denunce, eccetera. Infine l'ultimo numero che vi posso dare, che ho sotto gli occhi, è l'età media degli arrestati. Questa età media sui primi giorni, che in realtà sta aumentando un po', ma sui primi giorni l'età media degli arrestati è di 17 anni, cioè esattamente l'età che aveva Nael, il ragazzo che è stato ucciso.
Questa era la prima domanda che abbiamo sottoposto al compagno di Antifa Paribali, e magari prima del commento ascoltiamo alcune risposte, così diamo un quadro più generale, anche perché diciamo che l'intervista verte principalmente su la rivolta di questi giorni, la dimensione politica, la reazione anche del governo, ma c'è una seconda parte che riguarda il collegamento anche con i movimenti degli anni passati, e su questo insomma ragioneremo anche su entrambi i temi, ma soprattutto sul secondo, col compagno qua presente in redazione, che ci aiuterà anche a contestualizzare meglio la questione della riforma delle pensioni. La seconda domanda che gli abbiamo fatto è come ha reagito il governo a livello politico e repressivo. Ovviamente pezzi di risposta magari stanno anche già nella prima, però insomma intanto vi facciamo ascoltare questa seconda risposta del compagno di Antifa Paribanlier.
Per quanto riguarda la reazione del governo, delle istituzioni, in realtà è stata in due tempi. In un primo tempo si è visto qualcosa di abbastanza inedito per chi si interessa comunque a questi drammi. Nelle prime ore Macron e anche il ministro degli interni Darmanin, che di solito sono molto provocatori, diciamo, erano molto moderati. Dicevano che erano scioccati dalle immagini, che non potevano parlare al posto dei giudici, ma che lasciavano fraintendere che comunque ci sarebbero conseguenze a livello giudiziario per il poliziotto assassino. E tra l'altro, in effetti, per la prima volta, credo, dopo l'interrogatorio in questura, è stato mandato in carcere. cioè in un quartiere VIP del carcere, ma comunque è stato mandato in carcere, cosa che non è mai successo sulle decine, centinaia di storie simili di questi ultimi anni. In realtà poi in un secondo tempo si è capito che quel discorso è stato un atteggiamento molto strategico, in realtà molto legato a quel contesto e a una grande paura di vedere una situazione alla 2005 ripetersi, cioè una generalizzazione della rivolta, cosa che è successo già dalla prima sera. E in realtà penso che questo atteggiamento era molto legato al fatto che hanno imparato, diciamo, della rivolta del 2005, in cui praticamente Sarkozy ci stavano vari eventi che hanno rilanciato i scontri, tra cui una granata lacrimogena che era stata buttata dentro una moschea, ma anche una frase di Sarkozy all'epoca. È andato dentro a un quartiere e aveva detto a un abitante del quartiere che stava alla finestra, che tra l'altro non gli aveva chiesto niente, e gli aveva detto davanti alle telecamere: questa è feccia, ve ne sbarazzeremo, eccetera, cosa che aveva messo della benzina sul fuoco, in realtà aveva fatto ripartire gli scontri. Penso che l'obiettivo per loro era evitare di provocare, diciamo, di mettere benzina sul fuoco, soprattutto a un momento in cui l'intensità, la mobilitazione era al massimo. In secondo tempo invece vediamo che appena l'intensità della rivolta è scesa, il discorso è un altro, cioè invece una giustizia molto dura. Vediamo i compagni, gli avvocati militanti che seguono attualmente i processi dicono che non hanno mai visto cose del genere, cioè una giustizia del tutto che io definirei coloniale, e che praticamente ragazzi anche minorenni che in 15 minuti si ritrovano con mesi se non anni di carcere. E l'ultimo esempio che ho visto passare adesso su internet, per darvi un esempio che secondo me è abbastanza rappresentativo delle condanne che stanno facendo attualmente, è un ragazzo che è stato condannato a 10 mesi di carcere, è partito in carcere e l'unica accusa che aveva è di aver rubato una lattina di Red Bull, e senza parlare anche di gente di cui nei processi, se li vogliamo chiamare processi, non sono accusati di nessun furto, di nessuna violenza, ma che sono solo accusati di essere stati presenti, di essere stati visti su dei video accanto al negozio attaccato, di essere stati visti, ripresi come presenti quella sera in quel quartiere. Ci sono madri di famiglia che sono attualmente condannate solo per aver raccolto del cibo per terra ore dopo l'attacco di un negozio. Poi attualmente, diciamo che il grande dibattito che agita le TV francese, messo in avanti dalla destra e dai macronisti, di dire che devono cambiare la legge per poter condannare non solo i ragazzi ma anche i genitori.
E ne parlavamo già prima, anche i giornali italiani su questo, insomma, senza nessuna dignità, parlavano proprio della responsabilità dei genitori, e quindi insomma il compagno ci ha dato proprio anche dei fatti precisi, insomma veramente terribili. E poi gli abbiamo chiesto anche per quale motivo questo assassino ha avuto una reazione così importante, dato che sono avvenimenti purtroppo frequenti nelle banlieue. E quindi questa è ancora una risposta.
Sul perché l'uccisione di Nael ha provocato questa reazione, cosa che non si è verificata per esempio per un altro omicidio che è stato commesso 2 settimane fa più o meno nelle stesse condizioni, cioè su un controllo stradale, io vi posso fare varie ipotesi. Penso che la prima è che è una cosa comune al 2005, è che è l'età della vittima, cioè quando muore un ragazzo minorenne, come era già stato il caso così a Debuna nel 2005, diciamo che provoca ancora più rabbia e ancora più rivolta. La seconda ragione, penso principale, è l'esistenza del video. Una delle scritte che si è visto un po' ovunque ultimamente è: quanti Nael ci sono stati che non sono stati ripresi da una telecamera? Perché in realtà, per tornare al primo giorno, il fatto è che l'omicidio si è svolto alle 8 di mattina e perciò nella mattinata i telegiornali ne hanno cominciato a parlare. Praticamente nello stesso tempo arrivavano le dichiarazioni del poliziotto che aveva aveva fatto dopo l'accaduto, cioè che come al solito raccontava di aver sparato per salvarsi perché la macchina gli stava andando contro, lo stava mettendo sotto, cosa che dicono ogni volta che sparano in quelle condizioni. E solo che nello stesso tempo è uscito il video che mostra tutt'altro, che mostra che a nessun momento il poliziotto rischia di essere investito perché non si trovava davanti alla macchina ma sul lato. E la cosa soprattutto che penso che è stata il peggio è che in contemporanea sui telegiornali, sui i canali di informazione in continuo, praticamente c'erano queste immagini e in commento c'erano i giornalisti che loro invece, malgrado il fatto che stavano mostrando il contrario, ripetevano la versione della polizia, perché in Francia, penso come in Italia, quando ci stanno queste storie, se non c'è il video, la versione giornalistica si limita a ripetere la versione della polizia, cosa che hanno fatto, ma nello stesso momento facevano vedere questo video che mostrava le menzogne del poliziotto, mostravano il fatto che i media mentono in questi casi e soprattutto faceva capire che in molti altri casi in cui non c'era il video molto probabilmente le cose sono andate così. Poi diciamo in modo più generale c'è certamente un'accumulazione legata a decenni di razzismo sistemico e di gestione coloniale delle frange più povere, le più oppresse delle classi popolari francesi, cioè il sottoproletariato razzializzato discendente dalla storia coloniale francese, dall'immigrazione postcoloniale, ma anche dall'attualità ancora neocoloniale, imperialista del capitalismo francese, di cui la carcerazione di massa e l'uccisione per mano della polizia dei giovani ragazzi neri, arabi, abitanti delle case popolari, è di sicuro il sintomo più greve, più drammatico, ma che in realtà si traduce pure in modo quotidiano per migliaia di persone nelle discriminazioni nel mondo del lavoro, nelle discriminazioni a livello abitativo con la ghettizzazione, nelle discriminazioni a livello simbolico pure, perché ancora di più dopo gli attentati diciamo che la figura del musulmano qua è diventato un nemico interno, cioè che sia nei discorsi dei politici che stanno al governo, nei media, ci stanno ormai due partiti di estrema destra, cui uno prende più del 20%, è il secondo partito francese, ormai ci sta pure un canale di informazioni in continuo che quotidianamente infama le periferie, i musulmani, cioè un contesto generale che con l'inflazione, con l'abbassamento del livello della vita qua, che per i ceti più bassi vuol dire arrivare sottoterra, diventa invivibile, irrespirabile. E poi dentro a questo contesto direi che c'è comunque una cosa che è legata agli ultimi anni proprio, che è questa cosa del, in francese dicono il rifiuto di ottemperare, cioè il rifiuto di fermarsi in macchina quando su un posto di blocco, quando la polizia ti chiede di fermarti, che nel 2017 del contesto post attentati è stato votato una legge dal governo socialista l'altro, che i compagni chiamano legge del diritto di uccidere, che praticamente dà il diritto di sparare se in questi casi se la persona non si ferma. E concretamente il risultato di questa legge sugli ultimi mesi, durante l'ultimo anno e mezzo ci sono stati 16 morti per rifiuto di ottemperare, mentre per paragonare per esempio in Germania sugli ultimi 10 anni ce n'è stato uno di morto in quelle condizioni, e i morti sono quasi tutti ragazzi neri arabi di periferia. E in contemporanea c'è il figlio di Zemmour, il candidato di estrema destra, che ha messo sotto due ragazzini in macchina, poi è fuggito perché stava ubriaco, il figlio di una deputata di destra che fa tanto l'antidroga, ha fatto il botto, poi si è scoperto che era pieno di cocaina pure lui, comico famoso francese che fa le orge, si droga, poi via la macchina e mette sotto una famiglia dei curdi, la madre della famiglia che era incinta perde il figlio, tutte cose che sono successe negli ultime settimane. Tutta sta gente non rischia di farsi spara in faccia da una guardia, perché c'ha il buon colore della pelle, perché abita nei buoni quartieri, e che in realtà questa legge del diritto di uccidere si applica solo su una certa parte della popolazione.
Tanto ringraziamo il compagno, insomma, che magari ci sta ascoltando, che ci ha aiutato ad analizzare quello che sta succedendo, insomma, partire, insomma, anche da un'esperienza nelle piazze che insomma i compagni e le compagne stanno facendo da anni, di opposizione reale ai diversi governi che negli ultimi anni ci sono stati in Francia. Insomma, qua in redazione c'è un altro compagno che insomma ha vissuto in Francia nell'ultimo periodo in un altro luogo, qua parliamo, veniamo da Parigi, qua invece c'è da Nizza. Se vogliamo un po' commentare quello che ha detto il compagno, aggiungendo anche insomma un po' la tua esperienza e quello che succede anche nel resto della Francia.
Sì, io vengo da Nizza, quindi ecco, faccio un piccolo preambolo, una piccola premessa, così faccio capire anche un po' ai telespettatori che cosa io ho vissuto. Io ho vissuto una città che è ricchissima, ma veramente ricca, perché Nizza veramente gira veramente tanti soldi. Penso che è la città dove ho visto più Maserati sfrecciare allo stesso tempo, ma proprio sulla strada dove sfrecciano questi Ferrari, Maserati, Lamborghini, chi più ne ha più ne metta, c'è un senza tetto o più senza tetto che gli stanno accanto, cioè sulla stessa strada. Non so se qualcuno degli audio spettatori,
radioascoltatori
scusa, è mai stato a Nizza, ma c'è questa promenade bellissima, lunghissima, dove ecco sfrecciano tutte queste macchine, ma sulla stessa promenade tu vedi barboni a ogni panchina. Quindi c'è una città veramente che neanche devi cambiare quartiere per vedere la differenza reale. E quindi veramente una città molto ricca, ma allo stesso tempo una città molto povera, e dove la destra ha quattro, diciamo, associazioni diciamo fasciste o naziste, dove c'è Generation Z, dove c'è l'Uni, legata insomma al Partito Repubblicano, ma a Nizza sono proprio fasci che ecco operano per mano del Partito Repubblicano, possiamo dire, è proprio degli infami di merda, ci hanno anche cercato di sgomberare l'occupazione all'università, insomma, ma hanno pure strappato la felpa durante gli scontri, quindi proprio degli stronzi, mi devono pure una felpa.
Dategli sta felpa.
Esatto, anche perché vabbè, diciamo che la felpa è l'ultima delle cose, però vabbè, non ci soffermiamo su questo argomento, però diciamo che ecco, poi ci sta una cosa che si chiama tipo l'Aquila, che è un'altra cosa fascista, poi ci stanno i royalisti, e all'inizio è l'unico posto dove ci stanno sti cazzo di fedeli al re ancora, cioè questi hanno tagliato la testa nel XVIII secolo, la storia ancora ci stanno i royalisti solo a Nizza, è proprio una cosa Nizza solo là, e ovviamente che potevano essere se non fascisti royalisti. Quindi insomma c'è molta destra, c'è molta ricchezza, quindi c'è molto capitalismo che di solito butta a destra, cioè i capitalisti insomma in stati di sinistra, insomma
insomma dipende, la sinistra contemporanea insomma,
sì,
quella denominata,
ovvio. Anche insomma i più grandi rivoluzionari provengono dalla borghesia, però insomma diciamo che a Nizza non vedo il futuro Che Guevara, o almeno si spera.
Okay, insomma una città
diversa
molto
da Parigi, diversa da Parigi.
E come si sono, cosa è successo insomma dopo l'assassinio di Nahel a Nizza, cosa hai avuto notizia, cosa hai visto?
Allora, finendo anche un po' il preambolo e rispondendo alla tua domanda, io ho incontrato soprattutto ragazzi che provengono ecco da CGT, perché ecco io ho fatto le manifestazioni per la riforma delle pensioni, quindi ho incontrato soprattutto CGT, ho incontrato dei giovani che si chiamano insomma jeunesse communiste, quindi giovani comunisti, che sono ecco marxisti leninisti, poi ho incontrato quelli del Partito Comunista, quello vecchio che ancora resiste ma insomma non prende più i voti neanche di una volta, diciamo che anche tanto tempo fa era molto più forte il Partito Comunista Italiano che quello francese. Ho incontrato poi i ragazzi di France Insoumise, ho incontrato poi i ragazzi di Lotte Ouvrière, che è un giornale nizzardo, credo, soprattutto nizzardo, che sono trotskisti, quindi loro mi hanno spiegato un po' come funziona in Francia il meccanismo, e quindi insomma quello che riporto è soprattutto quello che mi hanno detto questo gruppo di ragazzi con il quale ho condiviso manifestazioni e mi sono trovato molto bene perché mi hanno veramente integrato bene, cosa che invece non è successa, perché cosa è successo a Parigi dopo la cosa di dopo l'incidente, se così si può definire, di Nael? Niente, io purtroppo me ne sono andato il 1° luglio, il 30 giugno da Nizza per rientrare qui per le vacanze, perché purtroppo non avevo più l'affitto a Nizza, e il 30 giugno è stata fatta una sola manifestazione, un, come lo chiamano, rassemblement alla piazza principale di Nizza, Place Messena, alle 8, e era stato organizzato dagli antifascisti, che più o meno sono anarchici, ecco, anche loro compagni che buttano, ecco, molto sull'anarchici, però si definiscono antifascisti perché, ecco, inglobano pure altre persone, è molto, diciamo, ampio come modo di pensare, è una cosa molto ampia, e dove hanno partecipato un po' tutti, hanno partecipato, ecco, quelli che ho detto prima di L'Ottuvrière, che sarebbero i trotskisti nizzardi, ha partecipato France Insoumise e niente, però dopo quel rassemblement, dopo quella manifestazione, il 30 giugno io non ho saputo più nulla, sulla chat non si è scritto più nulla, e quindi credo che a Nizza almeno la protesta sia finita. E la cosa più brutta, diciamo, che a Nizza, ecco, ha partecipato gente di questo tipo, gente politicizzata, gente che comunque esprimeva solidarietà, non sono, almeno da quello che so, non sono scesi in piazza le persone dei due quartieri di Nizza veramente malfamati, e dove, ecco, c'è veramente la ghettizzazione. Loro, ecco, cioè, da quello che si sono scritti sul gruppo, perché appunto io stavo lasciando Nizza in quel momento e quindi non ho neanche partecipato alla manifestazione per tornare qua in Italia, e quindi da quello che so loro non partecipano, e questo è un po' il problema che forse un po' ha già detto il compagno parigino. C'è una divisione un po' netta della società, e insomma la divisione è proprio netta, ci sono quelli che manifestano bianchi per motivi dei bianchi, e quelli che manifestano per motivi dei neri, quelli che manifestano per motivi dei magrebini, degli arabi. Diciamo che anche la sinistra forse ha peccato, perché sì, la CGT ha operato per le pensioni e tutto, ma forse anche gli stessi partiti di sinistra, gli stessi sindacati, gli stessi tutti si sono un po' scordati forse di quelle realtà, e non c'è una radicalizzazione di partiti o sindacati forse all'interno delle banlieue.
Eh sì, questa è un'analisi molto interessante che ritroveremo tra l'altro appunto nell'ultima domanda che abbiamo fatto a questo compagno, dove ha analizzato questo aspetto proprio, quindi qual è il collegamento tra i movimenti avvenuti negli ultimi anni, anche il movimento in difesa delle pensioni e diciamo la rivolta avvenuta dopo l'assassinio di Nael, e in generale i movimenti di verità e giustizia per anche altri ragazzi e ragazze dei quartieri delle banlieue neri e arabi che sono stati uccisi dalla polizia. Facciamo magari una pausa con un'altra canzone e poi facciamo ascoltare quest'ultima domanda, risposta alla domanda, e poi commentiamo e cerchiamo anche di fare una finestra che ci racconti un po' meglio cos'è stata questa riforma delle pensioni, che poi vedrà probabilmente nella prossima stagione anche un nuovo movimento che cercherà di dire qualcosa su questi temi, no?
Da quello che so, sì, a settembre almeno alcuni sindacati, non si sa ancora se ci sarà l'unione come è stata quella di tutti gli 8 sindacati, l'unisindaca, ma si spera, insomma, la CGT, che è quella più forte e forse pure più gagliarda, possiamo dire così, non so se mi passa del termine, però ha detto che insomma la lotta non è finita, si prosegue, e già a settembre si vede, si sta vedendo il da farsi.
Tu me connais, n'est pas la rétonner. On sait que je t'ai trop connu. Passer sa vie à zoner, à gagner, consommer. On ne peut pas cautionner, t'es pas un exemple à donner.
J'ai grandi vie en banlieue, tu peux lire la routine, l'amertume à travers la rétine de mes yeux. Parmi les victimes du système, je suis le narrateur du pourquoi. Ce mode de vie, on en connaît tous la cause, mais bon voilà quoi. Faut faire quelque chose pour nos rejetons, et si je t'en parle, parce que nos mères ont les jetons. Avis à la génération bouton, 10 à la vingtaine, tourne le bouton. Prête attention au message très important, considère ces informations comme une alerte. Toi qui es en pleine formation, avant que mon pouce soit déclaré inerte, il m'incombe d'éviter de courir droit à ta perte. On se met blessé d'illusion, la plaie bien ouverte en plus de la télévision et l'influence que porte le mauvais exemple. Bitume l'engrenage est de plus en plus ample. Mais qui est l'exemple? Est celui qui s'instruit, se détruit en séjournant en tôle, en faisant du mal à autrui. Mais qui est l'exemple? Celle qui s'instruit, se détruit en pensant qu'à se divertir de mec et de boîte de nuit. À tous les grands frères, toutes les grandes sœurs, servons de modèle à nos petits frères, à nos petites sœurs, Rof l'avertisseur. J'ai fait des conneries de grande envergure, mais faut bien qu'on change un jour, même si c'est hyper dur. C'est de l'endroit chemin, trace ta route, ne te retourne pas. Chacun sa chance, pour certains la roue ne tourne pas. Ne fume pas, ne saoule pas. Pour ta moment et ton avenir, va à l'école, ne déconne pas, ne traîne pas. Rien à gratter à part des problèmes d'argent sale et d'embrouille qui vient écrit dans la haine. La rue n'a plus que des bêtes féroces comme alien. Croisant mon expérience, je suis la philosophie de la haine. Y'a pas de destin commun, fille ou garçon, nous sommes les parents de demain. Chant l'attention du bon exemple, faut s'identifier. Faut se méfier, démoraliser d'un jour. Une fois contaminé, on devient sourd. Quand ouais. Fait-il est croqué, c'est par couverture. Combien d'années dure la vie d'un voyou, un monde se faire condamner. On donne des bons conseils aux nouvelles générations, tandis que les cons essayent de troubler nos opérations. Chacune de mes phrases coûte cher. Si je te raconte de la merde, ça peut te coûter très cher. Je compte pas passer ma vie sur le béton. Faire des gosses, les voir béton. Pour quelques bâtons, un coup de bâton. Le reste, piquer les bétons.
Questo era Ruff, un altro rapper francese che dico, magari ho detto male il nome, ma che in questi giorni insomma si è schierato apertamente al fianco della madre di Nael, ha indossato la maglietta Justice for Nael, insomma, quindi come dicevo prima anche la scena musicale in Francia ha determinate connotazioni, una determinata origine, quella musicale parigina, non solo, cioè più che altro rap volevo dire, e che viene da quegli stessi quartieri, e quindi quando succedono questi avvenimenti poi sostiene apertamente anche quello che avviene nelle strade. E l'ultima domanda, che in realtà erano un paio di domande insieme a cui ci ha risposto il compagno, riguarda appunto maggiormente quello che è successo in Francia negli ultimi anni, ma anche insomma partendo dal 2005 poi, quindi questo tipo di rivolte che collegamento hanno poi con i movimenti più organizzati, dove il protagonismo ce l'hanno i sindacati e le organizzazioni della sinistra più o meno autonome, più o meno auto-organizzate, e quindi anche un po' l'analisi che il compagno qua in redazione iniziava ad abbozzare. Sentiamo cosa ha detto, è un intervento lungo, dura quasi una decina di minuti, e poi continuiamo il commento.
Sulla relazione con il movimento per le pensioni, sulle relazioni tra queste resistenze dei quartieri popolari e diciamo i movimenti sociali e sindacali, diciamo. In linea di massima, se devo dare una risposta diciamo generale, ti direi piuttosto che di rapporti ce ne stanno ben pochi, che questa divisione razziale, razzista che caratterizza le classi popolari in Francia, divisione che ha anche una gerarchizzazione, come ti dicevo, nel mondo della lavoro a livello territoriale. Questa divisione è la ragione, la causa secondo me principale dell'incapacità qua in Francia a trasformare la conflittualità sociale che c'è in questi vari territori, in questi vari pezzi delle classi popolari, diciamo, forse pure la conflittualità più alta in Europa negli ultimi anni, che impedisce di trasformare questa conflittualità, non dico in rivoluzione, ma almeno in vittorie parziali che permetterebbero comunque di fare la dimostrazione che lottando si vince. Perché in Francia questi ultimi anni, che siano i gilet gialli, che sia il movimento per le pensioni o che sia questa rivolta attuale delle periferie, diciamo che in Francia si lotta ma non si vince, a parte si vince, sì, l'unica cosa che vinciamo sono le botte repressive che vengono dopo i movimenti. In questo caso la botta repressiva sarà molto probabilmente ancora più dura, già perché questa gioventù dei quartieri, diciamo, ce l'ha alzato il livello del conflitto a dei livelli che anche i più rivoluzionari insurrezionalisti non si potrebbero immaginare. Tutto ciò in un paese dove tra cortei di testa contro il Job Act, scioperi per le pensioni, cortei di testa per le pensioni, soulèvement de la terre, gilet gialli, cioè non è che il livello era basso, ma comunque sono andati oltre a chiunque, ma comunque il fatto che ti dicevo che la dimensione strettamente repressiva si aggiunge a questa dimensione razzista fa sì che per esempio attualmente nel dibattito politico per noi il primo obiettivo è già di far riconoscere quello che è successo come un fatto politico, che non sia gestito unicamente come delinquenza, come ragazzi che giocano troppo ai videogiochi, che sono manipolati dai pusher o dagli islamici. Cioè questi sono i discorsi che si sentono, tipo sui ragazzini, denaello da polizia non gliene frega un cazzo, vogliono solo rubare, interessa solo i vestiti di marca. Poi te pare che noi la Francia, che siamo il paese dei diritti umani e dell'illuminismo, te pare che siamo razzisti, mica siamo la Russia o l'Iran? I discorsi che sono quelli dei media, sono quelli del governo Macron, ma sono pure quelli di una gran parte della sinistra francese, che in confronto a questi quartieri c'è sempre avuto un atteggiamento paternalista, se non civilizzatore, cioè come è sempre stata la sinistra coloniale francese nei confronti delle lotte e delle resistenze del proletariato coloniale. E tutto ciò fa sì che quando c'è il movimento dei gilet gialli senti i gilet gialli dire: ma dove sono i ragazzi delle periferie, perché non ci vengono ad aiutare? Quando ci stanno il movimento sulle pensioni dicono: com'è che non vengono in massa dalle periferie? E che nell'altro senso i ragazzi delle periferie a queste cose rispondono: ma voi in 2005 dove eravate? Cioè la sinistra, noi non è che stiamo lottando, noi manco lottiamo per il fine mese o per le pensioni, in realtà noi lo lottiamo per vivere o morire. La pensione è una cosa molto astratta quando sei precario, quando lavori al nero, quando sei disoccupato. Perciò ci stanno sti confronti che fanno sì che c'è questo quadro abbastanza negativo che ci ha fatto e che secondo me rimane vero in linea di massimo. Poi in realtà, se si va a vedere un po' nello specifico, ci stanno comunque dei passi avanti. In realtà questo quadro che ti ho fatto è un'analisi che molti hanno fatto dopo il 2005, cioè già più di 15 anni fa. È questa analisi che ha fatto nascere per esempio un movimento antirazzista autonomo pure in gran parte nei confronti della sinistra, che ha fatto un lavoro importante anche teorico intorno alle teorie o decoloniali o intersezionali, e che hanno fatto pure un grosso lavoro di auto-organizzazione delle persone che subivano il razzismo sulla propria pelle e che sono riusciti a costruire un rapporto di forza che fa sì che anche pezzi dei movimenti o della sinistra radicale oggi hanno comunque integrato queste questioni. Per esempio i comitati Verità e Giustizia, che negli anni 90 erano organizzati proprio nell'isolamento totale dei quartieri, in gran parte nell'indifferenza dei movimenti e della sinistra, oggi c'è gran parte dei movimenti che sostengono questi comitati Verità e Giustizia. E nel 2016, poi, dopo il movimento contro la travai, contro il Job Act, che ha visto nascere il corteo di terra, dei cortei autonomi in testa dei cortei eccetera, tutto quel movimento dopo la fine della lotta contro la loi travai, in molti hanno continuato dando senso a questo slogan che è nato a quel momento, cioè il tout le monde déteste la police, che si sente pure in Italia, continuando la lotta, andando a sostenere nella fine dell'anno 2016 e l'anno 2017 delle lotte intorno al comitato Adama, che è un ragazzo che è stato ucciso dai gendarmi in periferia nord di Parigi, e le lotte intorno a Teo, che era un ragazzo che è stato violentato con un manganello da un poliziotto sempre nel 2017, e che hanno visto delle manifestazioni che assediare il Palazzo di Giustizia a Parigi, assediare il Palazzo di Giustizia a Bobigny pure per Teo, e con decine di migliaia anche di persone, e dove si trovavano sia questa gioventù in lotta che si era cristallizzata nella lotta contro la loi travaglia, in particolare nel corteo di Teste, e questa gioventù dei quartieri che in quei casi aveva partecipato in massa a queste manifestazioni in un contesto internazionale che tra l'altro era quello delle manifestazioni pure in America intorno a George Floyd e Black Lives Matter. Un'altra cosa che permette di fare questi legami è proprio tra l'altro l'esperienza della repressione dei movimenti sociali, cioè che sia i gilet gialli o gli altri movimenti sociali di questi ultimi anni, quando subisci la repressione, quando subisci la violenza dello Stato, è più facile che ti vai a chiedere da dove viene questa violenza, cioè in quali laboratori la polizia costituisce quotidianamente quegli attrezzi di repressione che poi va a usare puntualmente contro i movimenti. E quei laboratori principali in Francia sono i quartieri popolari, sono le popolazioni che vengono dalle ex colonie, così che per esempio durante i gilet gialli, che comunque rappresentavano un soggetto sociale che è molto lontano a quelle delle periferie, che è piuttosto quello delle classi medie popolari bianche che vivono ancora al di là della periferia, cioè nelle zone rurali, semirurali, e che dopo qualche manifestazione, dopo aver subito la repressione, si sono ritrovati a fare dei cortei con delle famiglie dei comitati di verità e giustizia dei quartieri popolari che venivano nelle manifestazioni dei gilet gialli con delle parole d'ordine contro la repressione, contro le violenze della polizia. E insomma, tutti questi passi avanti, questo rapporto di forza che fa sì che in realtà la situazione non è la stessa di quella del 2005, e che anche se questa rivolta si è organizzata totalmente nelle periferie, nelle case popolari, in modo totalmente autonomo e spontaneo, anche se questa divisione non è certamente superata, comunque ci sta un sostegno maggiore in confronto al 2005 da parte dei movimenti, ma anche di una parte della sinistra elettorale, diciamo Mélenchon. E ci sono stati puntualmente delle situazioni dove si è vista comunque una partecipazione più mista di quella del 2005.
E niente, il compagno ha fatto veramente un bel inciso, mi trova totalmente d'accordo, un po' su tutto. Io diciamo che l'unica cosa che volevo dire in più, non perché lui se l'è scordato altro, ma veramente una cosa, e poi dopo iniziamo con le domande, se il compagno anche qui in studio vuole farmi delle domande, visto che o altro. L'unica cosa che volevo raccontare era, diciamo così, uno sclero di una mia amica. C'è una mia amica di origini arabe, io non le ho mai domandato se lei viene direttamente, cioè è nata in Africa o in Medio Oriente, o se invece è di terza, quarta, quinta generazione. Però ecco, conosco questa mia amica, che con i quali, ecco, io l'ho incontrata perché sempre per le manifestazioni su Rai Threat, sulla pensione, e niente, ci ho fatto amicizia, una cosa normale che quando ti incontri al corteo, insomma, tutte queste cose qua. Dopo un corteo, proprio appunto prima che cominciasse questa rivolta dalle banlieue, questa ragazza, in una serata che eravamo usciti dopo un corteo, ha un attimino sbloccato, perché mi ha fatto: ah, io sono venuta in questa città di merda, riferendosi a Nizza, di destra, piena di stronzi, piena di pezzi di merda, in una cosa in cui nessuno mi vuole bene, in cui non sono accettata, non sono valorizzata, tutti mi prendono come la stronza che potenzialmente attentatrice, insomma. insomma è uno sfogo dove mi ricordo insomma parolacce volavano su tutti e tutto perché ecco era uno sfogo e ci stava dopo un momento di manifestazione, ecco, dopo tutto lo stress della manifestazione col rischio, ecco, perché poi anche per la manifestazione sulla E3 il governo Macron non è stato un signore a livello di repressione, quindi ci stava lo sfogo della tensione e tutto, e io lì ho capito che veramente c'era qualcosa che non andava, soprattutto io ero riuscito a integrarmi meglio, io che sono migrante, che ho migrato per studiare, sono riuscito a integrarmi meglio essendo bianco, avendo il colore della pelle bianca, che una ragazza che ormai sta là da tempo, sta facendo un master a Nizza e niente, cioè tra poco andrà a lavorare, cioè dovrebbe essere inserita nella vita di tutti i giorni, perché è come una ragazza, cioè è una ragazza come noi, non ha nulla di differente, e niente, e lì ho capito che veramente era pesante una cosa che io già avevo capito, ma che a me non fregava più di tanto sinceramente, perché io andavo all'università e ok, l'università è un clima abbastanza aperto, non ci sono troppe discriminazioni e va bene, però poi torni a casa, accendi la TV, non c'è nessun canale, in Francia non c'è nessun canale che sia veramente di sinistra, CNews, France Info, France TV, sono tutti giornali più o meno schierati sul governo e che fanno la propaganda del governo, più dandogli consigli o facendo informazione più o meno di sinistra o di destra, quindi c'è chi sta per Darmanin, che è il ministro degli interni francese, che è più di destra rispetto a Macron, perché viene proprio dal partito repubblicano e da quell'ala di destra del partito repubblicano, c'è Macron che è uno stronzo ma viene visto come il centro, questo cazzo di centro che mi sta tanto sulle palle, però comunque e poi c'è qualcuno in En Marche che gli dà consigli tipo ma no, guarda più alla sinistra, guarda più alla destra, e niente, è un po' anche come funziona un po' in Italia, che ci sono i giornalisti che preferiscono, non lo so, il partito giallo-verde o giallo-rosso, quelle cose che si dicevano un po' quando, ecco, io sono ho cominciato a emigrare per la Francia, sono rimasto ancora con queste categorie forse un po' vecchie e niente, però rientrare in casa, sentirti questi che alla TV ti danno della stronza, ti dicono che c'è un problema di islamofobia perché ecco cioè, hanno tutti la paura di queste persone, che poi sono persone, non sono terroristi, quindi questa parola ingiustificata, poi torni, vai a fare la spesa, tutti che ti guardano male, vai a giocare, non lo so, tipo vai al bowling e pure là tutti che ti guardano male, quindi a parte l'università che è un luogo, ecco, diciamo sempre abbastanza aperto anche per come dire propria funzione, perché ecco ouverture de esprit è la cosa che dovrebbe dare sempre l'apertura di spirito, è quella che insomma è tipica dell'università, l'università dovrebbe dare questo principalmente, a parte questi luoghi non c'è nulla, cioè non c'è nulla, perché dopo quel luogo, diciamo, tra virgolette, sicuro, il resto è un bombardamento costante che io spengo la TV e me ne frego, ma lei invece lo sente costantemente e io stesso lo risento, solo che ecco, a me non frega perché non sono arabo, non sono nero, non vengo dall'Africa o dal Medio Oriente, quindi ecco, uno spegne e poi dopo, come dire, a me sti sguardi cattivi non mi toccano, perché ecco, essendo bianco, poi parlando abbastanza bene il francese, manco capiscono più che sono immigrato. Invece lei, e che non è immigrata, sta sempre con questi sguardi che dopo un po' rompono veramente il cazzo, cioè nel senso, io pure quando giro con lei mi rompono il cazzo che la gente guarda lei in un modo di merda, che non la saluta, mentre invece a me, visto che sono bianco, mi saluta, cioè è veramente una cosa culturale, perché c'è un'informazione, i media, tutti che pompano su sta storia dell'islamofobia, e anche il diciamo il povero bianco che all'inizio non ci crede, pompato da sto terrorismo, che questo è veramente terrorismo, su attento che il prossimo sarai te, quindi attento all'arabo, attento soprattutto all'arabo, cioè ci hanno soprattutto con gli arabi, attento all'arabo, attento a questo, attento a quella, cioè pure tutte creano stress, una prescia che veramente dici no, non è possibile, basta, spegni, cioè mutati, perché non ce la fai più. E quindi anche da quello che ho visto a Nizza, non è tanto la povertà in sé per sé, è proprio il fatto che costringi persone, perché poi sono persone, a rintanarsi in loro stessi, a chiudersi in gusci, casomai con la loro comunità, e in pratica autoghettizzarli, perché non è un vero processo di ghettizzazione, nel senso io ti sbatto là, è che poi tu là c'hai l'amico tuo che è arabo come te, che quindi è l'unico che non ti guarda male, quindi vuoi stare là. Perché è l'unico posto dove, ecco, non hai cioè, sempre 24 ore su 24 sta cazzo di pressione buttata dai media, da tutte le altre persone di destra che stanno a Nizza e niente. Quindi ecco, io volevo riportare questa esperienza di questa mia amica, che normalmente io la considero integrata, perché cioè non ha nulla fuori posto, anzi è fin troppo simpatica, anche con me scherza senza problemi, cioè quindi per me è una grande amica. Però ecco, qualche volta anche lei, che è una grande amica, integrata nel sistema sia universitario sia poi scolastico e lavorativo, che però lei stessa comunque non si sente integrata, cioè nel profondo non si sente integrata. Quindi quando anche qua in Italia si dice il modello Macron, che è come il modello PD, ha fallito, grazie al cazzo che ha fallito, perché non esiste un modello di integrazione, esiste un bombardamento costante di rottura di coglioni su il fatto che gli arabi sono brutti, cattivi, che ecco hanno fatto attentati e quindi sicuramente li faranno, o comunque c'è un problema di sicurezza interno, quindi non puoi mai star sicuro, perché se ne vedi uno vuol dire che non sei sicuro, e cioè è veramente brutto. Io in Italia, per concludere questa esperienza che ho avuto, e quindi niente, solo questo vuoi dire, è come se ci fosse un Covid costante solo per le persone arabe. Tu incontri una persona ai tempi del Covid, se non c'è la mascherina ti scansi, perché il distanziamento sociale, ok, loro hanno un distanziamento sociale 24 ore su 24, non per il Covid ma per il colore della loro pelle o perché di religione differente. Ed è una merda sentirsi così, perché l'abbiamo provato anche noi, quando c'era il Covid e dovevamo stare col distanziamento sociale era una merda, ma immaginatevi loro con distanziamento sociale naturale, perché non è manco imposto, è poi naturale, perché c'è una cultura che pompa, che mira a romperti il cazzo con sta storia dell'islamofobia.
Qualche sogno qualche tempo fa, seguendo un'intuizione poi sono tornato qua, coi miei bagagli a mano su per tutte queste scale, scacciando contro il cielo, scavando sul fondale, senza pensare a ciò che ho perso nel tragitto, tenendo stretto il meglio di me stesso che non ho mai scritto, ringhiando al buio contro una parete, grattando via la quiete, saltando giù nel vuoto senza rete, a picco nell'imbuto, dritto nel conflitto, perché so che si rialza solo chi è caduto, nudo, e chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche uno sputo di ciò che non ho detto, di quando non ho fatto, cercando nel silenzio il mio riscatto, chiedendo più tempo al tempo, un senso, qualcosa che fosse vero e non andasse perso in mezzo a questo panico dove nessuno ascolta, e ognuno ha la sua recita e ognuno pensa alla sua svolta, nessuno che si volta mai ad aspettarti, e da ste parti se ho lasciato è stato solo per salvarci e non tradirci e ritrovarci liberi e lontani da lucchetti e catenacci, forti anche contro la corrente, pronti a giocarci tutto se non la vita e niente. Nudo
nudo. Se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto. E sì, è nudo. Se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, ma so che si rialza solamente chi è caduto. Ho fatto il cuore pietra e ho riempito la faretra, perché il tempo non aspetta e non arretra nessuna pietà. Non vengo per nessun bottino in questa terra di banditi, i giorni hanno ammazzato pure i più astuti. Nudo, battiti del cuore, sfido la pressione, vivendo in fretta questo tempo e cancellando il nome, perché la sfida con la vita è in mezzo alle persone e conta quello che hai lasciato.